Stiamo leggendo alcune pagine degli Atti degli Apostoli che corrispondono al tema che ci siamo proposto: comunione, comunità, comunicazione. Cerchiamo cioè di leggere qualche pagina di questo libro che ci parla della Chiesa primitiva, domandandoci come i primi cristiani comunicavano tra loro e col mondo ambiente, quali difficoltà impedivano questa comunicazione. Quali rotture si manifestavano, quali superamenti erano possibili e come attraverso tutte queste diverse fasi, cioè possibilità di intesa, rotture, superamenti, si camminava verso la formazione di una vera comunità e verso una comunione piena dei cuori. Esaminiamo oggi una pagina anch'essa molto difficile, una pagina che piuttosto che di comunione ci parla di rottura e di divisione. Ma anche leggendo queste pagine dove si parla di difficoltà, di problemi, di rottura, di divisione, noi possiamo cogliere quasi per contrario qual è la radice della vera unità, in che maniera si uniscono i cuori, in che maniera la vera comunità si forma. La pagina che propongo è dunque quella del capitolo 4, dal versetto 1 al versetto 12. Si parla di ciò che segue al discorso di Pietro nel Tempio, il grande discorso di proclamazione del messaggio cristiano che Pietro ha fatto dopo il miracolo delle lingue e poi dopo la guarigione dello storpio presso il Tempio. Pietro dunque ha annunciato ormai pubblicamente in diverse situazioni il messaggio cristiano. Si tratta ora di vedere quali sono le reazioni non soltanto di quelli che lo accolgono, ma anche di quelli che non lo accolgono. Perché queste reazioni di non accoglienza? Come mai il messaggio cristiano produce non soltanto gioia, non soltanto fede, ma anche divisione, difficoltà e addirittura persecuzione? Ecco ciò che cercheremo di capire leggendo questa pagina. Si può dividere il brano che mi propongo di esporvi in due parti. Una prima parte dice ciò che segue immediatamente al discorso di Pietro, cioè l'opposizione di coloro che non lo vogliono ascoltare e i frutti di coloro che lo ascoltano. E la seconda parte va invece alle radici sia di questa opposizione sia di questi frutti. Perché? Come mai? Qual è la posta in gioco? Leggiamo dunque brevemente la prima parte. Mentre essi, gli apostoli, in particolare Pietro, parlavano al popolo, sopravvennero i sacerdoti, il comandante del Tempio e i Sadducei, non potendo tollerare che essi insegnassero al popolo e annunciassero in Gesù la risurrezione dai morti. Misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente, perché era già sera. Ma molti di coloro che avevano ascoltato la parola credettero. E il numero dei fedeli, non contando che gli uomini, divenne di circa 5.000. Abbiamo dunque in questo breve episodio, che ci rappresenta ciò che segue immediatamente al discorso di Pietro, abbiamo diversi attori, diverse persone che entrano in gioco. Da una parte Pietro e Giovanni, dall'altra i loro avversari immediati, i sacerdoti, il comandante del Tempio, i Sadducei e dall'altra ancora il popolo, la gente che ascolta. Ci domandiamo che cosa fa ciascuna di queste tre categorie di persone, come si qualifica rispetto al messaggio evangelico, in che maniera entra in comunicazione oppure chiude la comunicazione con i propri simili. Che cosa fanno prima di tutto Pietro e Giovanni? Dice il testo: parlavano, continuavano a parlare al popolo. Dunque Pietro e Giovanni sono l'immagine chiara della comunicazione. Il messaggio evangelico è qualcosa che gli apostoli continuamente e liberalmente comunicano, che continuano a dare senza sosta, perché è un messaggio che è fonte di comunione e di comunità. continuano a parlare delle cose di cui si è detto nel capitolo precedente, cioè della benedizione riservata al popolo, cioè della pienezza delle promesse che il popolo potrebbe ottenere, può ottenere con la conversione, e di ciò che il Signore desidera operare per coloro che lo ascoltano. Dall'altra parte noi abbiamo coloro che invece si oppongono a questo messaggio, i sacerdoti, il comandante del Tempio, i Sadducei. Notiamo bene come qui si fa vedere che non è tutto il popolo, anzi il popolo è quello che ascolta, ma sono soltanto alcuni che hanno degli interessi precostituiti e che quindi non si mettono in sintonia con il messaggio. Che cosa fanno queste persone? Qual è il loro comportamento? Abbiamo visto che mentre da una parte il comportamento degli apostoli è un comportamento di comunicazione, quindi di parola elargita largamente, quindi di fiducia, il loro comportamento è esattamente l'opposto e ha, per così dire, tre momenti successivi di sempre crescente gravità. Prima di tutto c'è da parte loro un non ascolto. Essi non giudicano le parole che vengono dette, non si mettono a valutarle, non si domandano saranno vere, non saranno vere, ma semplicemente decidono che queste parole non quadrano con la loro mentalità e creano problemi. Dunque, senza ascoltare, essi si mettono a opporsi. È il tipico esempio della non comunicazione, che nasce prima di tutto dal non ascolto, dalla non volontà di aprire le orecchie a ciò che viene detto. Il testo dice ancora qualcosa di più, dice che erano indignati, che si sentivano interiormente come sconvolti, non potevano tollerare questo insegnamento, che era poi l'insegnamento della risurrezione dai morti. Qui abbiamo un tipico atteggiamento di non ascolto radicato nel cuore dell'uomo. Vedete come si menzionano non tanto dei ragionamenti per quali motivi essi non volevano ascoltare questo messaggio, ma si menzionano piuttosto delle emozioni, cioè dei pregiudizi che sono ormai radicati dentro il cuore, scattano istintivamente e ci dicono: questo non va, questo non possiamo accettarlo. E quindi un atteggiamento radicale, fondamentale, di non aprire gli occhi a ciò che crea in qualunque maniera disagio o difficoltà. È l'atteggiamento contrario alla comunicazione, cioè la chiusura del dialogo. Dove porta questa chiusura del dialogo, questa incapacità ad ascoltare con calma il diverso? Porta ad una cosa molto grave che è espressa nel versetto terzo. Misero loro le mani addosso e li posero in prigione fino al giorno seguente. Ecco la violenza che nasce. Noi abbiamo colto qui il sorgere della violenza nelle comunicazioni umane. Prima di tutto, non volontà di ascolto. Poi lasciare libero sfogo ai sentimenti di irritazione, di incapacità di accogliere il diverso. Quindi nessuna valutazione ragionevole delle cose. A un certo momento questi sentimenti erompono e allora chi ha il potere lo usa come può e come vuole, così come la sua irritazione, talora violenta e folle, gli suggerisce. Ed ecco dunque la rottura del quadro comunicativo, attraverso la violenza, attraverso la chiusura della bocca di coloro che stanno parlando per annunciare il messaggio di salvezza. Questo quadro, tuttavia, è chiuso con una nota positiva. Dice così: molti di coloro che avevano ascoltato la parola credettero. Dunque, alcuni pochi non hanno ascoltato, hanno lasciato che si scatenasse l'ira nel loro cuore e sono giunti alla violenza. Molti invece hanno ascoltato e sono giunti alla fede, a quell'atteggiamento che accoglie la salvezza di Dio e che crea la capacità di riconoscersi fratelli. Siamo quindi qui di fronte alla prima grande divisione nel mondo in cui è stato annunciato il messaggio evangelico. E la divisione non è data dai diversi modi di capire la parola, da diversi ragionamenti su ciò che significhi l'uno o l'altro aspetto del messaggio, ma è data da due atteggiamenti fondamentali dell'uomo che abbiamo appunto descritto come atteggiamento di ascolto, di valutazione attenta, di dialogo, atteggiamento di non ascolto, di resistenza e a un certo punto di violenza. Ecco la divisione fondamentale che incomincia a porsi di fronte al messaggio. E abbiamo anche qui una indicazione per il punto di risanamento di questa divisione, che non sarà evidentemente una forza in più, una violenza in più, ma sarà l'ascolto, la ripresa dell'ascolto attento delle ragioni portate con verità e con semplicità. Questo andare alle radici è ciò che ci viene proposto nella seconda parte dell'episodio che ora leggiamo e poi commenteremo brevemente. Il giorno seguente, cioè dopo che gli apostoli erano stati una notte in prigione, i capi dei giudei, gli anziani e gli scribi si riunirono in Gerusalemme, fecero comparire gli apostoli e li interrogarono. Finalmente ecco una domanda che vuole andare alla radice delle cose. La domanda è questa: in virtù di quale forza e in nome di chi voi avete fatto ciò? Allora Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: ascoltateci, ci si chiede in virtù di che cosa abbiamo compiuto il miracolo, il risanamento dello storpio narrato nel capitolo terzo. Sappiatelo tutti voi e tutto il popolo di Israele, e nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso, ma che Dio ha risuscitato dai morti. È in virtù di questo nome che costui, lo storpio che è stato guarito, se ne sta davanti a voi perfettamente sano. Egli è la pietra respinta da voi costruttori che è divenuta la testata d'angolo e non c'è in alcun altro la salvezza. Qual è l'elemento portante di questo breve episodio? È la domanda fondamentale con la risposta. La domanda è: in virtù di che cosa voi agite così? È la domanda che viene continuamente ripetuta ai cristiani anche oggi. Perché voi agite così? Perché vi comportate a questo modo? Qual è la radice ultima di tutto ciò che voi fate? E la risposta fondamentale è una sola: nel nome di Gesù Cristo morto e risorto, pietra respinta divenuta testata d'angolo. Esaminiamo un momento queste parole che forse a prima vista non ci risultano del tutto chiare. Queste parole sono la citazione di un salmo. Indicano una cosa molto importante. Gesù è il centro del messaggio cristiano. Quindi Gesù è fondamentalmente il luogo della comunione di tutti gli uomini. Tutti sono chiamati a ritrovarsi fratelli nel suo nome. Nel suo nome viene data salvezza a tutti. Viene data la salvezza a questo malato, viene data la speranza a tutti coloro che non ce l'hanno. Tuttavia Gesù può anche divenire luogo e momento di divisione. Questa è la situazione drammatica dell'uomo di fronte al messaggio. L'ascolto della parola produce unione, produce comunità, produce capacità di comunicare, di ritrovare la fratellanza. Il non ascolto della parola rende questa pietra respinta, testata d'angolo di un edificio di salvezza, ma insieme anche momento di divisione tra coloro che questa parola non hanno voluta ascoltare e che quindi in certo senso rimangono trascinati da quella loro incapacità di ritrovare nella parola la comunione e la fraternità. Dobbiamo però qui dire una cosa molto importante: che cosa vuol dire ascoltare la parola del Signore? Che cosa vuol dire ascoltare questo messaggio? Noi abbiamo la speranza e la teniamo in cuore, la comunichiamo attorno a noi, che questo messaggio è molto vasto nel mondo. Questo messaggio è ascoltato da molti, questo messaggio risuona nel cuore di tutti. Quindi ciascuno dentro di sé si deve sentire chiamato e stimolato da questa parola di fraternità. E ciascuno dentro di sé deve sentirsi parte di questo grande movimento di accoglienza. Se perciò la parola di Gesù è una parola che ci mette di fronte ad una decisione che può diventare anche dolorosa e divisiva, questa stessa parola di Gesù risuona continuamente in noi per riportarci alla fraternità. Ci chiede di rinunciare alla irragionevolezza del non ascolto, ci chiede di metterci in sintonia tranquilla con ciò che essa ci dice e ci promette quindi di restituirci alla piena fraternità e comunicazione.